allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio, Inter l'aria, questa è Attica Blues. Allora vi ricordo che questa radio libera, senza padroni, senza pubblicità e senza partiti, non campa d'aria, quindi è partito il nuovo crowdfunding di finanziamento della radio. Trovate sul sito tutte le informazioni su www.ondarossa.info. Comunque basterebbe poco, basterebbe che ognuno di noi donasse 30 euro l'anno per far sì che questa radio campasse in maniera più che dignitosa. Allora la puntata di oggi la dedichiamo a un'etichetta storica abbastanza fondamentale per quel che riguarda lo sviluppo proprio del vinile e dei dischi nella storia. Sto parlando della Columbia Records, prima etichetta che dai cilindri fonografici si spostò ai vinili. Sto parlando di fine 800, primi del 900, quindi insomma di un'altra era.
Eh sì, basta considerare che la Columbia è la più antica etichetta discografica statunitense ancora in attività e fu fondata nel 1888 da Edward Easton, che distribuiva e vendeva i fonografi e i cilindri fonografici di Edison nelle città di Washington in Maryland e nel Delaware, e il suo nome appunto deriva dal distretto di Columbia dove aveva proprio sede questa compagnia, che poi è diventata veramente importante e gloriosa.
Sì, tra l'altro è stata la prima a lanciare il disco su due facciate,
esattamente nel 1908, e appunto lato A e lato B, e poi spesso, come abbiamo detto in diverse circostanze, il lato B era anche migliore, no?
Sì, due tracce al prezzo di uno.
Esatto, e lo slogan era proprio due canzoni su un solo disco. E poi lanciò anche nel 1902, quindi ancora prima, introdusse il disco XP Records, un cilindro marrone da usare sui vecchi fonografi, e poi invece per competere con la Victor, un'altra casa discografica dell'epoca, iniziò a produrre anche i dischi piatti a 78 giri appunto in sovrapposizione ai cilindri fonografici.
Quindi insomma una lunga storia costellata di molti artisti. Ci sono anche artisti italiani che hanno registrato per la Columbia negli anni, insomma diciamo centinaia e centinaia e centinaia di artisti. Noi ovviamente in un'ora abbiamo fatto una selezione, in più ci dedicheremo all'aspetto jazz della Columbia, quindi
esattamente
una parte.
Oggi appunto ci focalizzeremo sul jazz prodotto alla Columbia, e a differenza anche delle piccole case discografiche, abbiamo fatto la Blue Note, la Prestige, ovviamente la Columbia è meno romantica, no? Come storia è più legata al business, alle innovazioni anche tecnologiche, però insomma se leggiamo i nomi e ce li ascolteremo anche, vedremo che i grandi anche del jazz erano tutti sotto Columbia Records.
E allora cominciamo subito con Miles Davis.
Miles Davis, che passò dalla Prestige alla Columbia nel 1957, quando si mise in mostra al Festival di Newport. Lì fu appunto notato dai dirigenti della Columbia, che lo misero sotto contratto e andò avanti fino agli anni 80. Quindi insomma, diciamo che tutti i dischi più belli di Miles, quelli che hanno rappresentato la svolta anche stilistica di questo grandissimo musicista, sono tutti targati Columbia Records. E anche quel Kind of Blue del 1959, che è stato un manifesto del jazz modale. Ma noi ci ascoltiamo un altro disco, quello l'abbiamo ascoltato veramente tante volte. Ci ascoltiamo il quarto disco in studio del suo secondo quintetto, secondo me quello più bello, completato da Wayne Shorter al sassofono tenore, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Ci ascoltiamo un disco uscito nel 1967, il titolo era Nefertiti, e noi ci ascoltiamo Madness, un brano a firma di Herbie Hancock.
All'insegna dell'improvvisazione, come un po' tutto il disco, quelli erano tempi differenti.
Sì, loro, soprattutto loro, questo quintetto non provava mai, andavano già direttamente in sala di incisione proprio per non perdere anche quella estemporaneità che poi veniva fuori da queste registrazioni. E adesso passiamo a un altro album, uno dei più grandi album della storia del jazz. Pensate che ha venduto 225.000 copie soltanto nel primo anno di uscita, stiamo parlando del 1956, e poi ha venduto stabilmente anche negli anni a seguire, e ha portato alla Columbia Records nel 1958 $1 milione, che è veramente una cifra astronomica oggi, ma figuriamoci alla fine degli anni 50. Parliamo del Concert by the Sea a nome di Errol Garner, tra l'altro un'incisione avvenuta appunto nel 1956 che con la sua manager era in disputa con la Columbia, e sembrava che non dovesse mai uscire questo disco, invece poi avevano trovato un accordo e dai 19 brani originali ne furono estratti 11, e noi ci ascoltiamo It's All Right With Me.
certo è buffo che una registrazione così abbia potuto rendere cifre così astronomiche alla Columbia. D'altronde è proprio una registrazione antica, un live, si sentono i rumori, si sentono le voci, si sente l'aria nei microfoni, una cosa proprio anacronistica.
Ovviamente poi è stata fatta anche una versione un po' più rimasterizzata con tutte 19 le tracce che comprendevano tutto il concerto.
Beh, siamo venduto 250.000 copie in un anno, vorrei vedere che...
Sì, è stato appunto uno dei dischi più famosi della storia del jazz. E parliamo di pianisti, e anche Thelonious Monk negli anni 60 è passato dalla Columbia Records, e noi abbiamo scelto il disco It's Monk Time. Tra l'altro nel 1964 fu anche un titolo abbastanza profetico, perché poi nel febbraio dello stesso anno e Monk fu messo in prima pagina del Time, della rivista, e quindi insomma un bel successo per un musicista afroamericano in quegli anni. E allora ce l'ascoltiamo col suo quartetto tipico, formato da Charlie Rose al sassofono tenore, Butch Warren al contrabbasso, Ben Riley alla batteria. Questo è Lulu's Back in Town.
dicevamo all'inizio, la Columbia è la più antica etichetta americana ancora a sopravvivere, la prima a aver lanciato i dischi, 78 giri, due facciate per un disco solo. Oggi non è più così, è Sony, ma comunque non è stato sempre così. A un certo punto hanno smesso di registrare in America.
Sì, diciamo, più che smesso, hanno anche parallelamente esternalizzato la loro produzione, quindi dal 1961 al 1990 le sue registrazioni furono realizzate appunto anche al di fuori degli Stati Uniti, dal Canada, e anche tanti dischi registrati a Tokyo in Giappone. E proprio per questo motivo, per evitare la sovrapposizione con il marchio Columbia della britannica Columbia Gramophone Company, facente capo invece alla EMI, questi dischi venivano etichettati sotto l'abbreviazione CBS.
Sì, tra l'altro non c'entra niente neanche con la Columbia Picture, che è un'altra cosa.
No, assolutamente, è proprio una cosa distaccata.
Beh, bisogna dire che comunque le copertine della Columbia sono abbastanza belle, anche se non come quelle di altre case discografiche, però comunque vale la pena vederli anche i dischi.
Sì, i dischi sono tutti validi comunque, questi, almeno questi di questi grandi, grandi artisti. E continuiamo con un pianista e continuiamo ancora con il 1959, quell'anno che ha cambiato la storia del jazz moderno. Parliamo di Dave Brubeck con quel Time Out che ha fatto storia veramente, qui anche racchiusa quel Take Five che forse è il tema più famoso, no, della storia del jazz. Ma è un
ma
album...
noi non ci sentiremo Take Five.
No, assolutamente no, ovviamente. È un album poi particolare perché è tutto formato da brani in tempi dispari, e questo la Columbia non era molto, molto contenta, perché pensava appunto che fosse difficilmente vendibile, e in realtà poi è stato uno dei dischi più venduti ancora della storia del jazz. Allora non ci ascoltiamo Take Five, non ci ascoltiamo anche la traccia d'apertura che è davvero meravigliosa, quel Blue Rondò alla Turk, ma ci ascoltiamo Three to Get Ready dei Brubeck Quartet. Thank you. E rimaniamo nel 1959 con un altro disco di quelli che ha fatto la storia del jazz moderno. E ricordiamo anche un po' di dischi di quell'anno. C'è il Giant Steps di John Coltrane, che però era uscito per l'Atlantic. C'era invece anche il Free Jazz, il disco Manifesto di Ornette Coleman, anche quello uscito per l'Atlantic. Ma c'era anche un Mingus Aum, e questa volta uscito per l'Atlantic e per la Columbia Records. Ed è il disco di debutto proprio di questo, del grande contrabbassista. E noi abbiamo deciso di scegliere la traccia che chiude questo meraviglioso album, ed è una traccia di omaggio al compositore Jelly Roll Morton, e si intitola proprio Jelly Roll. Thank you.
E allora salutiamo Roberta Prestigiano e Salvatore che ci sono venuti a trovare qui in radio, e rimaniamo sempre alla Columbia ovviamente, anzi un saluto pure a chi ci sta ascoltando in replica la notte o la mattina. Mi raccomando, non ci telefonate alle 3 di notte dicendo ah bella ti sto ascoltando.
capita anche questo.
Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Attica Blues sul sito www.ondarossa.info. Trovate la nostra pagina facilmente da palinsesto, andate a giovedì pomeriggio, cliccate su Attica Blues e vi si apre la nostra pagina con i podcast e tutte le puntate, con abbinate una foto, la scaletta, una breve descrizione della puntata e naturalmente la puntata da ascoltare.
E adesso passiamo a un disco orchestrale registrato appunto negli studi della Columbia nel 1957. Leader di questa orchestra è il grande baritonista, ma ancor più grande compositore, Jerry Mulligan. E qui è un'orchestra veramente stellare, comprende fra gli altri i sassofonisti Lee Konitz, Zoot Smith, Charlie Rose, che abbiamo ascoltato come il solista, di Thelonious Monk, Bob Brockmeyer. E insomma è un album veramente eccezionale, con dei grandi arrangiamenti. Allora, l'album si intitola Millennium, appunto riprende il cognome di Mulligan, e noi ci ascoltiamo la traccia d'apertura. Un saluto a Petra, Andrea, Lucas che ci ascoltano nel traffico di Roma, e un saluto anche a Luca che lo scorso fine settimana è entrato anche lui nel mondo dei 40. E allora benvenuto.
Vi ricordo che il numero di telefono è lo stesso a più di 40 anni, 06 49 17 50, potete comunicarci il vostro punto d'ascolto o semplicemente fare un trillino. Vi ricordo pure le nostre pagine.
Sì, Attica Blues la trovate ovviamente su Facebook, su Twitter, su Instagram, e vi consigliamo anche di cercarla su Spotify, dove troverete più di 50 ore di musica nera che rappresentano questa trasmissione.
Tra l'altro vi ricordo che sulle pagine social, oltre agli audio, potete trovare anche contenuti interattivi, potete trovare video, storie varie, quindi insomma vi invito a seguirci. Columbia non ha spaziato solo nei primi del Novecento, fine Ottocento, 1959, è andata avanti negli anni e ancora oggi continua, per quanto la produzione è diventata giapponese, appunto, e Sony.
Sì, arriviamo all'inizio degli anni Ottanta adesso, quando ci fu il debutto del trombettista Wynton Marsalis. All'epoca aveva soltanto 19 anni, ma insomma si vedeva che sarebbe diventato un musicista veramente coi controfiocchi.
Nonché un boss come a New York.
Sì, lui è quello che se la comanda sì. praticamente nel jazz più istituzionale. E già all'epoca comunque lui si rifaceva un po' anche al Miles degli anni 60, e infatti in questo disco... in alcuni brani ci sono presenti Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams, che erano appunto la ritmica di Miles Davis. E qui c'è invece anche il fratello Branford Marsalis, che invece si rifaceva a Wayne Shorter. Ma noi abbiamo scelto il pezzo d'apertura che vede altri giovani talenti all'epoca, e quindi parliamo del pianista Kenny Kirkland, Charles Fambourg, e al contrabbasso e al batterista Jeff Watts. E questo è il brano d'apertura, Father Time. We'll be right back.
allora chiudiamo questa puntata di Attica Blues dedicata alla Columbia Records con un chitarrista.
Sì, ultimi due brani, il primo è un chitarrista, e che chitarrista, stiamo parlando di George Benson, al suo debutto anche qua con la Columbia Records. Torniamo un po' indietro, siamo nel 1965, l'album si intitola It's Uptown, qua George Benson è in uno splendido quartetto e ci ascoltiamo Jaguar. Oltre alla chitarra di George Benson, da sottolineare l'organo Hammond di Lonnie Liston Smith e poi ancora Ronnie Camber al sax baritono e Jimmy Lovelace alla batteria.
Per chiudere abbiamo scelto una voce, e chi voce, sto parlando di Billie Holiday.
Sì, Billie Holiday alla Columbia c'è passata a inizio della sua carriera, tra l'altro quando decise di scrivere, di mettere appunto su disco il suo forse brano più famoso, quello Strange Fruit, dai temi razziali che affrontava appunto le tournée nel sud degli Stati Uniti, quindi la segregazione razziale e tutti quei problemi connessi. La Columbia si era rifiutata perché appunto non voleva
compromettersi,
però gli diede la possibilità di rivolgersi alla Commodore e quindi di inciderlo diversamente. E poi Billie Holiday ci ritornò alla Columbia alla fine della sua carriera, come in questo disco, che è il suo penultimo disco registrato. Qua Billie Holiday è letteralmente consumata dall'abuso di alcol e di droga, da una vita veramente incredibile, però insomma l'interpretazione è sempre quella, qui con l'ausilio anche degli archi, quindi questo splendido disco Laden in Satin, Billie Holiday.
Little too fast, and I drive a little too fast, and I'm reckless, it's true, but what else can you do at the end of a love affair? So I talk a little too much, and I laugh a little too much, and my voice is too loud when I'm out in a crowd, so that people have to stare. Do they know, do they care that it's only that I'm lonely and low as can be? Isn't really a smile at all. So I smoke a little too much, and I joke a little too much, and the tunes I request.
Allora, noi su questa dolce voce vi salutiamo, vi rimandiamo giovedì prossimo sempre alle 4 più o meno puntuali. Giovedì prossimo ci verrà a trovare Silvia Manco di nuovo, è già venuta un'altra volta.
Sì, è venuta in realtà pure anche diverse volte Silvia, è un'amica di Attica Blues, sì. E in realtà poi era l'inizio, quando l'avevamo conosciuta ci aveva promesso questa puntata che finalmente forse riusciremo a realizzare giovedì prossimo sulle strade in jazz di New York, e quindi insomma un appuntamento imperdibile.
Silvia, che tra l'altro è appena uscita col suo ultimo disco, una collaborazione importante.
Sì, probabilmente forse ci farà anche ascoltare qualcosa.
Do they know, do they care that it's only that I'm lonely and low as can be? And the smile on my face isn't really a smile. Still too much, and I joke a little too much, and the tunes I request are not always the best, but the ones where the trumpets blare. So I go at a maddening taking his place.